Carissimi radioascoltatori, benvenuti al nostro programma Giovani tra le righe. Oggi vogliamo parlare con voi della violenza tra i giovani. Come accade nei paesi più avanzati, anche in Italia i problemi dell'adolescenza costituiscono una delle principali emergenze contemporanee e la violenza ne rappresenta l'aspetto più eclatante. Possiamo avvalerci della spiegazione sociologica, sicuramente necessaria, ma secondo me insufficiente. Vedremo infatti che le cause dell'insorgere della violenza sono molte e correlate tra loro. Queste cause si possono ritrovare sia nel mondo interiore del giovane, del ragazzo, sia nel funzionamento della famiglia, della coppia con problemi di violenza, e sia nell'ambiente sociale e virtuale in cui è inserito il giovane, in un infelice rimando tra l'uno e l'altro di questi mondi fantasmagorici. Se per i bambini piccoli i principali ambienti di vita e di apprendimento sono prima la famiglia e poi la scuola, con l'adolescenza sappiamo che il raggio di azione si estende progressivamente al vicinato, allo spazio pubblico, e in questo contesto possono cambiare sia i fattori di protezione che naturalmente quelli di rischio per la violenza giovanile. Poi purtroppo sappiamo che il consumo di alcol, di droghe, di attività ricreative non strutturate, frequenti uscite serali, scarso controllo sociale, eventuali amicizie poco raccomandabili, quartieri problematici, costituiscono poi i fattori di influenza importanti per la violenza giovanile. Sappiamo inoltre che la frequenza degli episodi di violenza varia notevolmente da un quartiere all'altro, e tra gli elementi determinanti in questo contesto vanno menzionati il grado di coesione sociale, l'impegno dei genitori a favore di attività scolastiche e di quartiere e anche la percentuale di famiglie problematiche nel quartiere. Quindi la violenza è vissuta proprio nello spazio sociale che ne diventa, per forza di cose, la causa o la concausa, come abbiamo detto prima, perché i fattori sono molti. Nei centri di città e in altri luoghi di ritrovo, gli episodi di violenza si concentrano particolarmente nelle prime ore del mattino, nel fine settimana, in quello che i ragazzi chiamano lo sballo, e nello stesso tempo si rilevano spesso atti di vandalismo e di violenza nelle zone periferiche, nei mezzi pubblici. Quindi i luoghi cruciali sono le piazze pubbliche, le stazioni, i parchi, quindi i punti di incontro preferiti dai giovani, dove spesso si consumano alcol e droghe e si incontrano poi giovani propensi alla violenza. Anche i media digitali diventano un luogo dove la violenza trova il suo modo per esistere, per esprimersi. Nei media digitali come film, videogiochi, internet pullulano scene di violenza e purtroppo aumentano di conseguenza anche quelle reali. Dallo studio James 2010 è emerso che tra i ragazzi svizzeri uno su cinque ha già ricevuto sul cellulare un filmato violento o pornografico, e tra le ragazzine il tasso è invece del 3%. Il consumo di questi contenuti violenti è potenzialmente rischioso. I genitori possono a loro volta costituire un fattore di rischio sociale quando o non seguono da vicino il consumo dei prodotti mediali da parte dei loro figli, oppure se hanno poca dimestichezza con il mondo virtuale interattivo, oppure quando essi stessi ne fruiscono in modo eccessivo. E vedremo poi in seguito in maniera più approfondita che i conflitti e le violenze in famiglia sono un fattore di alto rischio. Diversi studi hanno dimostrato che l'esposizione a contenuti violenti di bambine e di giovani può ripercuotersi negativamente sulla loro salute, sul comportamento, e quindi poi essere all'origine della collera, dell'insicurezza, dell'irritabilità, dell'ansia. Inoltre, il frequente consumo di prodotti mediali con contenuti violenti e la contemporanea insorgenza di fattori di rischio personali e sociali possono aumentare l'aggressività di bambini e di giovani, quindi questo mix perverso. Tra i fattori di rischio personali rientrano proprio, ad esempio, il consumo precoce di violenza virtuale, la preesistenza di potenziale aggressività, l'introversione, il sesso. Si è dimostrato che quanto più precocemente i bambini e i giovani guardano scene di violenza nei media, tanto maggiore sarà la loro inclinazione a consumare contenuti violenti negli anni a venire.
Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che, nonostante il mal di testa, stavo lì. Maledetta la tempesta e maledetta me, svegliata di notte nel buio dell'attesa. Le mie speranze navigavano la via sulle note di quella canzone scritta da noi due, rimirando all'alba un'emozione che non perderò mai più. Confondo il bene e il male, mai più. Confondo terra e mare, salutando i gesti di un passato negato all'allegria, sotto l'ombra riparata di una barca a dirsi addio. Mi culla ciò che poi sarà, bagnato di malinconia, bellezza, incanto e nostalgia. Costretta a dire addio, e mi ha costretta a dire addio. Io chiudevo le porte, paure, fremito, cantavo più forte per svegliarti e averti qui sulle note della tua canzone dedicata a me, che suona nel tuo cuore, nella culla del passato. E ci scottammo a quel bagliore, chissà se ti vedrò mai più. Che se solo avessi avuto più carattere e follia, la tua voce ora sarebbe ancora mia. Mi culla ciò che poi sarà, bagnato di incanto e nostalgia. Mi perdo nell'ostilità che non mi ha fatto stare lì e mi ha costretta a dire addio, e mi ha costretta a dire addio. Ricordi fari e fuochi, sappia che calpesterai. Dimmi una bugia, però non dirmi che ti volterai. Ti racconto storie di passioni e giochi persi ormai. Sappi, amore mio, che se potessi non ti lascerei. Mi culla ciò che poi sarà. Costretta a dire addio, e mi ha costretta a dire addio.
In Svizzera dal 2010 è partito un progetto pilota che vede tutte le istituzioni pubbliche e private che lavorano congiuntamente nella lotta contro la violenza giovanile, e studi recenti hanno dimostrato che questo impegno è efficace. Negli ultimi anni gli atti di violenza da parte dei giovani sono nettamente diminuiti. In molte località sono state sviluppate e attuate delle misure di prevenzione. Naturalmente la violenza informatica e la violenza sessuale e i discorsi di odio richiedono il proseguimento e l'approfondimento di queste misure. Quindi negli ultimi 5 anni il programma Giovani e Violenza in Svizzera ha conseguito notevoli progressi nella prevenzione in generale della violenza. Questo è avvenuto grazie allo scambio di buone pratiche a livello svizzero, l'attuazione di progetti pilota e poi la valutazione naturalmente delle misure esistenti. Già in età prescolare possono essere prevenuti sviluppi negativi grazie a un sostegno mirato. Nelle scuole si sono affermate in particolare le misure destinate alla prevenzione al bullismo, alla promozione delle competenze sociali e a favore di un buon clima scolastico. Negli spazi pubblici si sono ottenuti successi con l'aumento della presenza nei punti focali, con attività ricreative strutturate e con misure destinate alla riduzione del consumo di alcolici. Tutto questo naturalmente ha richiesto un impegno congiunto dei vari attori dell'offerta formativa per i giovani, dalle autorità di protezione dei minori, alle scuole, al lavoro giovanile, alla polizia, quindi questa interrelazione fra tutte le istituzioni educative. In un comunicato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si legge: i sondaggi condotti presso scolari di nona dei cantoni di Vaud e Zurigo dimostrano che le violenze da loro subite e da loro compiute, tra cui lesioni fisiche, rapine ed estorsioni, sono fortemente diminuite. Ciò nonostante, le esperienze di violenza sono diffuse. Quasi un giovane su 3 è stato vittima di un atto di violenza nel corso di 1 anno e mezzo, mentre 1 su 5 indica di essere stato lui stesso a compiere un atto nell'arco di 1 anno. La violenza sessuale viene sempre più commessa da coetanei. Il bullismo si sposta in internet e i discorsi di odio, come anche la violenza nelle relazioni di coppia fra i giovani, sono aumentati. Ecco, per poter prevenire la violenza è fondamentale poter disporre di spazi pubblici, di offerte ricreative, di specialisti del settore che devono poter entrare in contatto con i giovani che vivono situazioni problematiche. Per contrastare efficacemente la violenza giovanile bisogna quindi mettere a punto una strategia che associ misure preventive, provvedimenti disciplinari e interventi appropriati mirati. Uno di questi di queste prevenzioni può essere la promozione dell'impegno civico, la coesione sociale, lo sviluppo dei quartieri. In Svizzera, appunto, in questo progetto pilota, nei quartieri problematici si sono istituite tavole rotonde con la partecipazione di giovani, e questo ha dato buoni risultati. In questo modo si è cercato di promuovere la collaborazione tra i giovani e i diversi attori che svolgono attività di prevenzione. Inoltre esistono approcci promettenti nel quadro dell'assistenza sociale e dei progetti per lo sviluppo dei quartieri. Diversi progetti mirano a far sì che i cittadini siano in grado di affrontare autonomamente situazioni di conflitto senza correre rischi. Un altro fattore di prevenzione può essere l'organizzazione di attività ricreative facilmente accessibili. Per la prevenzione della violenza è molto importante disporre di un'ampia gamma di attività organizzate e facilmente accessibili come per esempio le attività giovanili associative e aperte, o le proposte di strutture in grado di offrire ai giovani un'alternativa alle attività ricreative commerciali e ai club, soprattutto nei fine settimana e di sera. Poi la prevenzione della violenza nelle associazioni e nelle manifestazioni sportive. Anche nelle associazioni si verificano aggressioni e atti di violenza che tuttavia sono spesso passano in sordina. I primi progetti mettono in evidenza strategie di prevenzione e di intervento adeguato. Una grande importanza è attribuita anche alla prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in particolare al lavoro preventivo con i tifosi. Poi la prevenzione dei conflitti e l'intervento nello spazio pubblico. Negli ultimi anni sono stati lanciati in Svizzera diversi progetti per la prevenzione dei conflitti nello spazio pubblico e l'intervento tempestivo nelle situazioni problematiche, che hanno permesso tra l'altro di creare unità mobili giovanili, squadre e mobili in grado di intervenire prontamente per attenuare, per risolvere situazioni difficili, per elaborare programmi di prevenzione con persone che prestano servizio civile e di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nei punti caldi.
Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai il perché, lo so. Sofferenza, il tuo lamento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai perché, lo so, me lo ricordo bene, io sono qui per ascoltare un sogno. Ci sarò, perché con
capitolo a parte è quello che riguarda la violenza domestica, che è forse la violenza più deleteria, più subdola, è quella che lascia di più il segno nei bambini, nei giovani. È importante premettere dei chiarimenti sui concetti relativi alle varie forme di violenza ai quali i bambini e i giovani sono esposti nei casi di violenza domestica. La violenza diretta, cioè ogni forma di violenza che viene esercitata direttamente sui bambini, sui giovani, come per esempio la violenza fisica, la trascuratezza, le urla, la denigrazione, sino purtroppo alla violenza sessuale. E poi c'è la violenza assistita. E questa è una di quelle forme di violenza alla quale bambini e giovani assistono in diverse forme come testimoni e che riguarda persone a loro vicine. Si assiste alla violenza guardando, sentendo, intuendo. Ecco, questo significa che anche se non sono presenti i bambini al momento della violenza, percepiscono, grazie alle capacità di cogliere ogni emozione delle persone di riferimento più vicino, ciò che succede, e di conseguenza i bambini saranno testimoni pur non essendo fisicamente presenti agli atti violenti. Sono testimoni di tensioni, di paure, di intimidazioni, di rabbia, di segni fisici di violenza, di comportamenti mutati, cioè di tutte le conseguenze della violenza che vivono le persone adulte vicine al ragazzo. Spesso opinioni sbagliate del tipo «mio figlio è troppo piccolo per capire», «è successo solo di notte quando i bambini dormono», «abbiamo sempre chiuso la porta». Queste affermazioni portano solamente a non offrire dei meccanismi protettivi o di aiuto. Invece è chiaro dalla definizione della violenza assistita che anche indirettamente il bambino subisce violenza, anche se i genitori non ne sono consapevoli o rifiutano di accettarne la verità. Infatti gli adulti considerano raramente che anche assistere è una forma di violenza. In tante famiglie vivono bambini e giovani che convivono con gli atti di violenza tra i genitori, partner, nonni o altri parenti e conoscenti. La violenza assistita non ha conseguenza sui bambini e sui giovani solamente quando l'autore è il padre, ma anche quando si tratta di altre persone di riferimento vicine, come il partner, la madre, i nonni. Ecco, nella maggior parte dei casi la violenza assistita è vissuta dai bambini in un contesto familiare dove il padre è violento con la madre. In alcuni casi ciò porta ad un rapporto di terrore con l'adulto violento, con il quale cercano di evitare qualsiasi contatto. Purtroppo non tutti i bambini riescono a mettere in atto questo tipo di reazione autodifensiva. Dipende anche molto da come l'ambiente circostante reagisce alle violenze e alle reazioni del minore. Il comportamento autoprotettivo sopradescritto è più frequente con bambini che hanno avuto un modello comportamentale corrispondente, quando il comportamento di rifiuto per ogni contatto con il padre, per esempio per il diritto di visita, venga preso sul serio. Siccome però i bambini si possono anche sentire parte integrante della madre o del padre, può succedere che scatti l'identificazione con il padre violento, pur disprezzando il suo comportamento oppure avendone paura. Frequentemente si assiste anche alla messa in atto di alleanze. Padri che agiscono il potere sull'intera famiglia, cioè costringono i figli attraverso la sottomissione all'alleanza e abusandone psicologicamente, usano violenza contro la madre, cercando in loro degli alleati e mettendoli di conseguenza sotto un'enorme pressione psicologica. Anche l'utilizzo di spiegazioni che incolpano la madre dei maltrattamenti subiti, ad esempio perché non è una brava casalinga, perché spende troppi soldi, perché provoca continuamente, perché è scontenta o perché beve troppo alcol, agiscono in tal senso, cioè creano questa alleanza. Inoltre, a causa dei traumi che subisce, la madre può arrivare a trascurare emotivamente i figli, rafforzando quindi la posizione del padre. Altri padri cercano di conquistare i figli con regali, materiali, compromesse. Queste dinamiche solitamente si acuiscono nei casi di separazione tra i genitori. I figli generalmente ottengono dalla madre spiegazioni diverse sul comportamento del padre e questi messaggi doppi, contraddittori, creano nei bambini ancora più confusione e insicurezza. Il conflitto di lealtà che sentono i figli deriva dal fatto che essi si sentono appartenenti a ciascun genitore. Le madri che a loro volta cercano alleanza coi figli fanno ciò a causa dell'esperienza di violenza, del fatto di vivere una relazione dove non sono amate, non sono valorizzate, dove si sentono sole. Alcune madri sono convinte di dover avere il consenso dei figli per potersi allontanare assieme a loro dal padre violento. Ma sembra che il desiderio di alleanza della madre persegua meno intenti manipolatori di quelli del padre. In molti casi entrambi i genitori non danno alcuna spiegazione sui fatti di violenza e ciò lascia ai bambini spazio per ogni fantasia, che si carica di maggiori paure e di conseguenze dannose. Quindi, in ogni caso, è deleterio per il bambino assistere a questi atti di violenza.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. E a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso né sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo mio amore per te. Tempo, lì sopra il suo viso, lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato da te.
anche un'altra reazione da parte dei bambini quando assistono a violenza domestica, il cosiddetto capovolgimento dei ruoli. Quando la relazione tra i genitori è caratterizzata da violenza, i figli spesso assumono il ruolo di adulti, anche quando la violenza colpisce i fratelli. E di conseguenza, nei casi di un padre violento, i figli prendono il ruolo di madre della madre. Cioè, si preoccupano per lei, la proteggono, si assumono la responsabilità per quegli episodi che secondo loro sono una probabile causa di violenza. Molte donne e anche bambini e giovani raccontano che essi, i figli, si sono messi in mezzo, hanno cercato di convincere il padre violento, l'hanno supplicato, gli hanno promesso di tutto pur di farlo smettere. Succede anche spesso che i figli chiamino la polizia o il pronto intervento o chiedano aiuto ai vicini o ai parenti. Per i bambini la protezione della madre non è solo proteggere la persona profondamente amata, ma anche un tentativo di garantire la propria sopravvivenza, la sopravvivenza psichica. Purtroppo a volte la presenza di figli è per le madri in situazioni di violenza l'unico modo per evitare peggiori violenze. E attraverso questo capovolgimento dei ruoli i bambini si trovano in una situazione permanente di pericolo e il sovraccaricarsi in tal modo porta spesso a traumi e altre conseguenze durature nel tempo. La realtà inoltre di un padre, di un genitore violento o trascurante può essere per i figli talmente insopportabile da assumersi o introiettare la colpa dei comportamenti violenti per salvare dentro di sé l'immagine del buon genitore dal quale dipende la propria sopravvivenza. La minaccia della perdita del soggetto così amato è talmente grave da preferire la perdita di sé. Attraverso quindi l'identificazione con l'aggressore, il bambino salva il genitore violento come buon soggetto. Ma la colpa dell'aggressore si trasferisce sul soggetto più debole, quindi sul bambino. Attraverso questa scissione si attua un processo intrapsichico che permette al bambino di viversi il padre nel suo subconscio come buon padre. E questa scissione è un meccanismo di protezione della psiche che si attiva quando in una situazione traumatica scioccante non è in grado di elaborare il trauma. Gli aspetti minacciosi di questo padre saranno vissuti tutt'al più in una forma scissa, per esempio nei sogni, nelle fantasie. Quindi fissarsi sull'immagine idealizzata del padre è un tentativo di sopravvivenza del figlio per rendere il rapporto minaccioso con lo stesso più sopportabile. Questi sono naturalmente meccanismi di protezione e rimozione che impediscono l'accesso ai propri sentimenti e ostacolano in tal modo anche il distacco dal padre violento. La rimozione emerge nei bambini attraverso loro fantasie in un altro modo pacifico, bello, che corrisponde al desiderio di cancellare le violenze subite. Ciò può avvenire anche attraverso il processo del capovolgimento nell'opposto, ovvero attraverso la trasformazione del senso di impotenza e di essere indifeso in uno stato di capacità di agire. Tutti i meccanismi però di sopravvivenza del bambino per difendersi non annullano la reale esperienza di violenza che può portare a varie conseguenze. Quindi le dichiarazioni dei genitori, i bambini erano troppo piccoli per ricordare, per capire, è una delle tante errate convinzioni. Come abbiamo già detto più volte, i bambini sono in grado fin dalla nascita di percepire, di riconoscere il vissuto della persona dal legame primario e da altre persone di riferimento. Ciò è funzionale per la propria sopravvivenza e pertanto creano proprio una forma di sintonia con una persona più vicina. Per questo ogni forma di violenza contro questa persona e ogni persona di riferimento vicina è una forma di violenza contro il bambino. l'età e il grado di sviluppo del bambino non impediscono la percezione della violenza. Se i bambini vengono sottoposti ripetutamente e per un periodo prolungato a traumi di questo tipo, è molto probabile che rimuoveranno attraverso meccanismi di difesa gran parte dell'accaduto. Ricordi traumatici dell'infanzia rimangono in mente nei cosiddetti ricordi nascosti, che in forma di impressioni sensoriali o sceniche frammentate rinviano a esperienze traumatiche profonde. Le conseguenze psicofisiche della violenza assistita sono individuali e naturalmente variano a seconda della capacità del giovane, del bambino, di elaborare le informazioni consone all'età e delle esperienze di vita fino a quel momento maturate. In ogni caso si deve considerare che la violenza assistita provoca un grande smarrimento, delle insicurezze, un carico psicologico che possono portare a patologie, a disturbi psicosomatici con reazioni di stress, persino allo stress post-traumatico, aggressività, altre forme comportamentali patologiche, problemi intrapersonali, paure, ansie, problematiche ossessive, disturbi dello sviluppo, comportamento regressivo, disturbi alimentari, tanto per menzionare alcune conseguenze. Le conseguenze possono protrarsi fino all'età adulta e manifestarsi solo a quell'età o portare ad altri disturbi psichici e patologie, per esempio il disturbo della personalità, patologie da dipendenze o assuefazioni. Soprattutto nei bambini più grandi e adolescenti si notano disturbi del comportamento sociale. Con il raggiungimento di una certa autonomia e libertà di decisione si presentano alcuni modelli comportamentali. Pertanto si possono avere i cosiddetti sbandati, quelli che scappano di casa, i ragazzi di strada che non abbandonano casa per gioia o spirito di avventura, ma per la paura degli adulti violenti. L'esperienza della violenza ha intaccato fortemente la loro fiducia nell'altro e non hanno potuto acquisire nella loro famiglia di origine le competenze necessarie per i rapporti interpersonali e spesso si portano dietro gravi deficit sociali, tanto da trovarsi in enorme difficoltà nelle relazioni future. Una bambina di 12 anni scrive in relazione a violenze del padre sulla madre a cui assiste in casa: «Mi sentivo molto diversa dal solito. La mia pancia continuava ad avere sensazioni diverse. Le lacrime uscivano da sole, proprio da sole. La mia pancia a volte aveva paura, a volte temeva per mia madre. Qualche volta avevo addirittura paura per mio padre, perché non sa quello che fa». E commentando un disegno eseguito sull'accaduto, la bambina spiega: «Le righe a zigzag sono le botte che ha preso mia madre da mio padre. Le botte che mia madre ha preso da mio padre le sentivo nella mia pancia, dove sentivo un tirare di qua e di là. Questo mi ha reso triste e mi è venuta paura».
I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. All
fears and dreams, your voice had chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you grow,
cari amici, per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.